Allora è Salmo 119, versetti da 105 a 112. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cerchiamo di fare un coro con me da questa parte e l'altro coro. Leggiamo piano, cercando di andare tutti insieme. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la tua parola. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. E come una lampada a cui ci volgiamo per essere illuminati, così la parola che stiamo leggendo ci vuol dire, in particolare in questo libro dell'Apocalisse, un po', diciamo, questo senso ultimo della storia. E quindi anche come vivere a partire da questo, no? Soprattutto nei tempi difficili, come allora per Giovanni e i suoi contemporanei perseguitati, ma in qualche modo con variazioni, con intensità diverse per ogni cristiano che si trova a lottare dentro e fuori per la sequela del Signore. Allora, se non sbaglio, noi avevamo concluso il capitolo 9 la volta scorsa, no? E con il capitolo 9 eravamo alla sesta tromba, siamo in un altro settenario, abbiamo già visto il settenario dei sigilli e adesso stiamo leggendo il settenario delle trombe. E in particolare nella sesta tromba vedevamo in questa situazione di crisi dell'umanità, ci sono appunto, tra l'altro noi siamo anche, no, questa è una parola che oggi torna, ma perché di fatto siamo in un tempo che ha le sue crisi. E per i cristiani questa crisi è letta anche proprio come questa tensione tra una fine che è già avvenuta, ricordate, questo lo stiamo cercando di dire dall'inizio, no? Cioè che lo scrutare la fine, cercare di capire come sarà la fine, quando sarà la fine, ci dicevamo all'inizio che è un'occupazione inutile. Tra l'altro abbiamo visto che anche i Maya non avevano ragione, siamo ancora qua, ma anche perché appunto per i cristiani la fine, come senso di quel punto che ricapitola tutta la storia, è già avvenuta. Ed è avvenuta per noi nella morte e resurrezione del Signore. E allora noi siamo in questa fine che è già avvenuta e che si sta compiendo. In una tensione tra una morte che è stata vinta, che però opera ancora e noi stiamo aspettando che la vittoria sulla morte diventi piena. Allora questa tensione tra una fine che è avvenuta ma si sta compiendo, e dice anche tutta la situazione di crisi che viviamo. E nelle immagini della stessa tromba vedevamo anche queste dinamiche distruttive, queste forze distruttive che sono dentro l'uomo, no? Questa cavalleria, questi cavalli e cavalieri da cui uscivano appunto fuoco, fumo, zolfo, eccetera, eccetera. Ci stiamo anche un po', come dire, allenando a non spaventarci di queste cose, ma a coglierle, come stiamo dicendo dall'inizio della nostra lettura, nel linguaggio simbolico. Il simbolo, uno non deve rimanere così, fermarsi al simbolo, ma deve cercare di cogliere il significato. Il simbolo è un rimando a quello che c'è dietro. Allora, quindi dicevamo che versetto 20 del capitolo 9, riprendiamo da lì: il resto dell'umanità che non fu uccisa a causa dei flagelli non si convertì dalle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni, agli idoli d'oro, d'argento e di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, e non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie. Allora, questo fatto che tutte queste forze distruttrici non distruggono tutto, no? Significa che non sono onnipotenti. Per Giovanni, lo vedremo ancora proprio adesso, no? Anche quando arriveremo a leggere il drago che butta giù un terzo delle stelle, e gli direi non può fare tutto, perché poi un'altra, come dire, un'altra dominante, un'altra tematica che torna, e stiamo vedendo in tutto il libro, è la fede nel Signore che è in mano alla storia. No, ricordate il trono, ricordate l'agnello che abbiamo visto, eccetera. Però ecco, anche attraverso queste vicende sembra che l'umanità non impari, con questo ci eravamo lasciati ieri, no? Cioè non convertirsi nonostante tutte queste situazioni. E allora il capitolo 10. Ora siamo arrivati alla stessa tromba, prima di arrivare alla settima è come se appunto Giovanni fa una pausa e ci propone un'altra immagine e dice: e vidi un angelo possente discendere dal cielo avvolto in una nube. L'arcobaleno era sul suo capo e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, gridò a gran voce come il leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Dopo che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udì una voce dal cielo che diceva: metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo. Allora appare questo angelo forte, possente, e avvolto in una nube, l'arcobaleno era sul suo capo. Al capitolo 4 dell'Apocalisse, al versetto 3, quando si parla del trono, c'era un trono in cielo, sul trono uno stava seduto, colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. E poi notate ancora una nube, la nube ci fa ricordare il monte Horeb, ci fa ricordare i racconti dell'Esodo, il popolo che era sotto il monte e il Signore che era sopra il monte, no? E la presenza del Signore era avvolta dalle nubi, no? Cioè non si poteva vedere. Allora, è il Signore. È il Signore che... questo è anche tipicamente ebraico, no? Cioè il fatto di sentire la propria, come dire, piccolezza, per cui non può essere che io direttamente incontro il Signore, Non può essere che io faccio, che lui si mostra a me immediatamente. È il suo angelo, eh? È il suo angelo, no? Per cui già tante volte nell'Antico Testamento l'angelo del Signore, no? Era un modo di dire, ecco, no, sì, è il Signore che si mi è, però dato che fra me e lui c'è una, come dire, una differenza abissale, no? Una incommensurabilità della distanza, lui, no? Nella sua misericordia si fa presente con il suo angelo. Questa alterità di Dio, no? Questa alterità di Dio, vedete, è forte, perché nella tradizione biblica ebraica c'è questo senso di una, di un Dio altro da me, no? Di un Dio. Noi siamo un po' più diretti su molte cose, no? E alcuni arrivano anche a dire, sì, Dio mi ha detto, l'ho incontrato, ma sì, cioè, no? E Dio è altro. E allora, questo volto come il sole, le gambe come colonne di fuoco, vedete la potenza del Signore, e attenzione, teneva un piccolo libro aperto. Abbiamo incontrato un rotolo. Vi ricordate, no? Questo rotolo che invece era chiuso da sette sigilli, e abbiamo detto che quel rotolo era un po' la storia, è il senso della storia, no? Che nessuno riesce ad aprire, a leggere, a interpretare. No? Qui questa volta un piccolo libro aperto direttamente, si può leggere, e avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, gridò a gran voce come leone che ruggisce. E anche qui il Signore, tanto per semplicemente un libro che ho letto con un gruppo qualche giorno fa, il libro di Amos, all'inizio ve lo leggo soltanto, al capitolo 1 dice il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà udire la sua voce. E il Signore è come un leone che ruggisce. E non so se avete mai fatto esperienza, visto da vicino con tutte le cautele naturalmente, un leone, e ruggire di un leone, e io l'ho avuto semplicemente accompagnando una famiglia di amici con i bambini allo zoo safari, no? E mi ricordo che entrando lì nel parco dei leoni c'era un leone che ruggiva. La cosa che mi sono detto è, per questo dicono che è il re della foresta, no? Perché si tocca, è una cosa potente, no? Per cui vedete, è il Signore, è l'Onnipotente che ruggisce. Però questo riferimento anche dice ai profeti, dice che una parola profetica, il Signore sta dicendo qualcosa che è profezia. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. E ancora questa voce di sette, no? Ancora di nuovo questo numero di Dio. E dopo che i sette tuoni ebbero fatto dire la voce, io ero pronto a scrivere quando udì una voce dal cielo che diceva: metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo. E qui qualche commentatore diceva che è come se, qui ci possono essere diverse interpretazioni di questo passo. Un passo era che questo che viene messo sotto sigillo e che non può essere scritto, che non può essere aperto, è proprio il tempo della fine. Quando sarà la fine? Che nessuno sa. Vi ricordate anche a Gesù vanno a chiedere quando, no, sarà, che, e lui dice neanche gli angeli del cielo sanno, ma il Padre. Solo il Padre sa, perché noi attendiamo, no, il tempo in cui la fine si compirà, no? Anzi, ci dicevamo in qualche altro incontro che come cristiani, almeno in consonanza con i cristiani che scrivono l'Apocalisse e che termineranno, vedremo l'Apocalisse, con il grido Maranatà, vieni presto Signore, noi anche noi dovremmo dire: Signore, vieni presto, no? Vieni, che questa vittoria sulla morte si compia il prima possibile. Però quando sarà questo? No? Quasi come dire, anche a quel tempo, come anche noi, anche loro si domandavano: ma quando il Signore tornerà? E noi sappiamo che la prima comunità cristiana erano convinti che il Signore sarebbe tornato da lì a breve. Nelle lettere di Paolo noi troviamo Paolo che almeno in una parte della sua vita è convinto che lui da vivo incontrerà il Signore, tanto che quando nella comunità di Corinto qualcuno comincia a morire e gli cominciano a dire Paolo, come sarà questa cosa? Perché il Signore dovrebbe arrivare adesso, no? Però qualcuno sta morendo, come no? E lui cerca di dire, guardate, che quando il Signore verrà, noi che siamo vivi, per cui lui è convinto, no? Che ancora non avremo nessun vantaggio su coloro che sono morti. Cioè questo per dire la percezione di fede in quel momento, che il Signore sarebbe tornato subito, no? E, però pian piano il Signore appunto ritarda. E allora la domanda è appunto, quando Signore? La domanda sul ritardo poi no? Cioè, nella comunità avrà diverse risposte e una sicuramente è quella sempre di proposta del ritardo del Signore come tempo a dilazione, cioè dato ancora per noi, perché noi possiamo convertirci, no? Il tempo della pazienza di Dio. E però rimane la domanda, quando Signore? E allora quasi come dire, guardate, questo qui lo sa solo il Padre, per cui non ci pensate più, non è da scrivere, non c'è da scrivere, anzi, no, metti sotto sigillo e non scriverlo. È quasi come dire anche che, mentre puoi scrivere, no, tante volte è per lasciare ad altri, no? Qui questa cosa per Paolo e per Giovanni è da vivere. Quello che ha sentito lo deve vivere, no? Perché attraverso la sua vita qualcosa potrà passare anche agli altri. Per cui non è tanto da scrivere, ma da vivere. E allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, vedete, un piede sul mare e un piede sulla terra, no? Che dice anche qui, colui che sta in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, no? Ricordate che anche il Signore Gesù cammina sul mare, e che al di là del miracolo che ci sarà pure stato, ma nella tradizione ebraica camminare sul mare fa riferimento all'Israele che passa il mare. Per cui il mare, dato che il mare, gli ebrei non avevano mai grande confidenza col mare, cioè loro, per cui il mare è la morte. Allora poter camminare sul mare significa poter camminare sulla morte, avere potere sulla morte. Quindi lui sta sul mare e sulla terra, lui no, ha potere su tutto, su ciò che sta e su ciò che invece ti fa morire, lui può stare su tutto. E tant'è vero che anche un'altra piccola nota, fate attenzione che per esempio in molte icone antiche, per esempio della Vergine della Tenerezza, la Vergine di Vladimir, che probabilmente avete visto questa bellissima icona bizantina che poi è stata mandata nella Russia e adesso in Russia, la Vergine che ha la mano destra, sì, destra, a reggere il bambino, la mano è sempre dipinta in modo molto rilassato, non è la mano, no, che sta reggendo, quindi sta facendo lo sforzo, eccetera. Questo fatto è perché vuol dire che il bambino sta da solo, non ha bisogno che nessuno lo tenga, perché quel bambino è il Kyrios, è il Signore, lui sta. Sta in piedi, è il vivente. E allora alzò la destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo e terra, mare e quanto in essi, non vi sarà più tempo. È nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba. Allora si compirà il mistero di Dio, come egli aveva annunciato ai suoi servi, i profeti. Questo mistero di Dio che parla della fine e che si fa presente nella storia degli uomini attraverso l'annuncio ai suoi servi e attraverso di essi a tutti, cioè i profeti. Questo compiersi della fine, questo annunciare la fine, in qualche modo compierla, è data dalla presenza e dalla testimonianza dei profeti. Ora, attenzione, i profeti non pensiamo soltanto ai grandi profeti, ai profeti dell'Antico Testamento, ai profeti del Nuovo Testamento. Gesù, che viene chiamato profeta in Luca e in altri Vangeli, alcune volte viene chiamato profeta. Vi ricordate anche Gesù quando domanda ai discepoli, la gente chi dice che io sia, cosa gli dicono immediatamente? Gli dicono, ma qualcuno dice che sei Elia, Geremia o qualcuno dei profeti. Poi c'è una vita cristiana che è vita profetica. E qui lo dice che aveva annunciato ai suoi servi i profeti, cioè il profeta non è prima di tutto uno che parla e dice certe cose, no, intelligenti, interessanti, eccetera. Il profeta è uno che ascolta e che riceve questo annuncio di Dio, che lo accoglie, lo vive, ne è pieno e di questo parla. Parla di un fine della storia, parla di un senso della storia. Credo che questo è una cosa interessante perché, vedete, anche per noi cristiani, come comunità cristiana, cioè noi facciamo fatica ancora a convincerci che siamo minoranza, facciamo ancora fatica perché ci pensiamo ancora, no? Che siamo invece che tu, siamo quelli che gestiscono tutto, eccetera. Si potrebbe discutere, ma non è questo il momento, di quanto pesa il voto cattolico. Tanto per dire, no, ma non è questo il momento, ma per dire, siamo sempre di meno, no? E allora, dato che tante cose non sono nelle nostre mani, e forse non abbiamo neanche tanto potere, di che cosa siamo segno? Di che cosa possiamo essere segno? Di che cosa possiamo, attraverso l'ascolto del Signore, no? La vita in Lui, poter fare un servizio ai nostri tempi, alla nostra gente, di un senso. Che non è detto che poi gli altri lo accoglieranno, non è detto. Prima di tutto dobbiamo accoglierlo noi, no? E dobbiamo cercare di radicarci noi in questo. Ma di un servizio, in termini profetici. Di una storia che ha un suo senso e ha un suo fine, no? Appunto in un amore che vince la morte. Allora, ecco, una vocazione profetica. Guardate che questo riguarda tutti noi, perché siamo tutti stati battezzati. E se siamo qui stasera, e non solo qui stasera, ma per dire stasera all'interno di un cammino che facciamo, è perché il battesimo lo stiamo assumendo. Non l'abbiamo solo ricevuto da piccoli, no, come un dono, ma durante la nostra vita l'abbiamo voluto assumere. E il battesimo ci inserisce, no, in una vocazione cristiana, che è vocazione sacerdotale, regale e profetica. No, profetica. E vedete, la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo, versetto 8. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. E qui c'è un po' tutta la dinamica, lo stile di Dio dell'incarnazione, no? Di un Dio che nella sua onnipotenza si incarna nel piccolo, tutta la dinamica dell'incarnazione. questo Dio, il creatore dei cieli e della terra, noi crediamo che nelle cui mani è tutto, per esempio, si è fatto uomo, si è fatto carne, l'abbiamo ricontemplato, no, nei giorni passati, nel grembo di una donna, in un villaggetto chiamato Nazareth, che non era mai stato nominato nell'Antico Testamento, nella Galilea, che non era la Giudea, che non era Roma, no, eccetera, così. E che, pensate, ha vissuto, secondo oggi gli storici, più o meno di 40 anni, e di questi 40 anni noi sappiamo poco. E di tanti altri anni non sappiamo niente. Allora, un Dio che si rivela nel piccolo, che non si impone, è un piccolo Dio, che non si impone. Noi potevamo, cioè, poteva essere appunto, non so, qualcosa di molto più voluminoso, di molto più forte, di molto più, no? Ma vedete, è Giovanni che lo coglie in una piccola comunità cristiana che a quel tempo, nei primi secoli, la comunità cristiana, fino al IV secolo, cioè fino all'editto di Costantino e poi al passaggio a religione d'impero, era qualcosa di marginale. Le migliaia e migliaia di martiri, no, cioè, come sappiamo, è una più, come dire, una leggenda, cioè ci sono stati, ma non sono stati migliaia e migliaia. E lo stesso Giovanni sta parlando a piccole comunità, ricordate quelle lettere che abbiamo anche letto, no? È un piccolo libro. I potenti, Paolo lo dirà, no? I potenti di questo mondo non hanno potuto conoscere il Signore della vita, perché i potenti di questo mondo sono presi dalla logica mortifera, velenosissima, che la vita è legata, si ha attraverso le logiche del potere, dell'accumulo del denaro, della ricchezza, dell'immagine di sé, cioè tutte cose di allora e di oggi. E chi è preso da questo non può conoscere il mistero del Dio della vita, perché la vita è tutta da un'altra parte, è tutta da un'altra parte. E allora questo piccolo libro, egli mi disse: prendilo, divoralo, ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalle mani dell'angelo, lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Ezechiele 3, al capitolo 3, versetto 3, dice appunto questo. Giovanni sta citando, sta prendendo lì: mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi mi disse, figlio dell'uomo, va, recati nella casa di Israele e riferisci loro le mie parole, eccetera, eccetera. E allora anche qui, dolce, poi dopo gli dice tutte le difficoltà che dovrà incontrare, dolce come il miele e amaro, ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Quindi in bocca, dolce come il miele, laggiù, no, amaro. E anche la vita cristiana così. Anche la vita cristiana così. Mi ricordo un mio compagno gesuita che mi raccontava che, questo stiamo parlando di più di 25 anni fa, e lui è milanese, e entrando, ormai era stato accettato nei gesuiti, aveva ricevuto la lettera del provinciale, Allora, prima di partire, gli è venuto in mente di andare a salutare il suo vescovo, e a quel tempo il vescovo di Milano era Martini, e per cui ha chiesto un appuntamento, cioè gli hanno dato. Allora lui è arrivato e dice che ha trovato Martini che stava così, doveva essere in un momento difficile, con tutti i problemi, con tutte le cose, no? Lui stava proprio così, per cui no, si è seduto e ha cercato di darsi un contegno, no? Per dire, no, appunto, eccellenza, volevo dirle che sto per entrare nella Compagnia di Gesù, che sono contento, eccetera. E allora dice che Martini, stanno rimanendo sempre così, gli ha detto, sì sì, all'inizio è bello, ma poi c'è il deserto. Dice, lui in quel momento si è sentito un po', per dir meno, no? E, ecco, no, un'esperienza che credo che tutti noi, no, cioè dove alcune volte all'inizio ci può essere anche un entusiasmo, ci sono magari anche delle esperienze che ci toccano il cuore e che ci mettono in movimento, no? Ma poi nel coinvolgimento con la sua parola nella nostra vita concreta diventa poi a volte motivo d'amarezza per le difficoltà, perché Ezechiele, il Signore gli dice va e vedrai che il loro volto sarà indurito, che il loro cuore sarà di pietra, eccetera. Per cui sì, ma poi nello scontro con la durezza del cuore ci saranno. Tra l'altro questo ce lo diceva anche Gesù, no? Che un discepolo non è, ecco, più diverso dal suo maestro, no? Se hanno perseguitato me, dice Gesù, perseguiteranno anche voi. Ezechiele capitolo 3, dal versetto 1. Tutta l'amarezza. E allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Vedete, avevamo visto nel capitolo 9 finale ancora questo cuore che non si converte e la profezia continua. Chi già era l'esperienza del popolo di Israele nell'Antico Testamento, no? Cioè questa durezza di cuore, tanto che a un certo punto Geremia dice al popolo di Israele, agli abitanti di Gerusalemme, dice può un giaguaro perdere le sue macchie? E uno direbbe no, potete voi non peccare? Cioè, come dire, no. Però di fronte a queste forte e la durezza del cuore, ancora più forte è la fedeltà di Dio che continua a inviare profeti, che continua a parlare al suo popolo, attraverso uomini e donne che ascoltano, che mangiano, vedete che si coinvolgono con la sua parola. Fra l'altro, ecco, questa parola è forte, questa immagine del mangiare il libro, no? Perché è proprio qualcosa che c'entra dentro, no? Che diventa parte di noi, no? Come il cibo, che, no? Quindi una parola che va mangiata, ruminata, no? Perché pian piano il nostro cuore obbedisca alla parola, si faccia docile alla parola, diventi un cuore di carne. Nazioni, lingue e re. E notate quindi anche un annuncio e un coinvolgimento, cioè nel senso che Giovanni mangia, è lui che all'invito del Signore a mangiare, lui si coinvolge, no? Ecco, una vocazione invita a una risposta. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in essi stanno adorando. ma l'atrio che è fuori dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ora, la visione, fra l'altro questa cosa della canna simile a una verga e il fatto della misura del Tempio di Dio, siamo sempre in Ezechiele, Ezechiele 40, versetto 3, dove anche lì Ezechiele, fra l'altro ricordate Giovanni, abbiamo detto che è in carcere, Ezechiele era esiliato, Ezechiele è un sacerdote che va in esilio con i deportati in Babilonia e lui riceve questa parola che gli parla di un altro tempio, un tempio enorme e dove fra l'altro poi ci sarà tanta acqua, l'acqua che è la vita, quest'acqua che sarà così tanta che uscirà, andrà nel Mar Morto e ne risanerà le acque, una visione bellissima. E per cui anche qui questo tempio, Giovanni sta parlando e il tempio sa benissimo che è stato distrutto, siamo già intorno agli anni 90, il tempio è negli anni 70, nell'anno 70, ricordate i romani, le legioni romane guidate da Tito, e distruggeranno, prenderanno Gerusalemme e distruggeranno il tempio. E la distruzione del tempio sarà una catastrofe per il mondo ebraico, e anche la comunità cristiana sarà coinvolta in questa. E allora questo tempio che appunto anche qui, così come Ezechiele riceve una visione di un tempio che verrà rifatto, no? Anche qui c'è questa visione di un nuovo tempio che però, notate, qui misurare il tempio, però il numero di quelli che in esso stanno adorando. È sempre più la comprensione che il tempio di Dio è nella comunità. Il tempio di Dio non è nelle mura, il Signore non si lascia contenere da mura, ma laddove, ricordate Gesù che dirà dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, no? Cioè, il numero. La comunità cristiana, laddove c'è una comunità cristiana c'è la presenza di Dio per noi cristiani, no? È la comunità che fa la presenza di Dio, poi le mura sono accessorie, le mura ci sono, poi viene un terremoto e crollano, no? E altre cose si cambiano, sono funzionali, devono essere anche belle, funzionali nelle nostre chiese, alla comunità cristiana, ma ciò che conta è la comunità cristiana, non tanto il tempio, no? Sapete, con tutte le varie devozioni ai santuari, alle chiese, eccetera, non sono le pietre, non siamo devoti ai santuari, siamo devoti al Dio che andiamo a pregare nei santuari, ma non ai santuari, vabbè, non apriamo una polemica, ci porterebbe lontano. E poi invece fuori è l'atrio delle genti, ecco, Giovanni lo sa questo perché al tempo di Giovanni la spianata del tempio erano rovine, i romani non si interesseranno della città, poi rimarrà la città di Gerusalemme, rimarrà per alcuni anni in rovina, sarà poi intorno al 130 d.C., 135 d.C., che Adriano farà costruire Elia Capitolina, una nuova città in uno stile pieno greco-romano. Ma in quel tempo lì viene. No, per cui i pagani. Pensate che poi questo tempio di Gerusalemme, no? Cioè era fatto a scompartimenti. L'atrio delle genti era quella parte più esterna, cioè dove anche chi non era ebreo, quindi era un gentile, poteva entrare. Poi c'era un'altra parte che invece era riservata solo agli ebrei. Allora, quindi questa differenza, cioè attenzione che differenza non tanto come una differenza di sangue o di appartenenza, ma è differenza di vocazione. Una volta questo gesuita ebreo che vive in Israele faceva una conferenza e raccontava, perché lui insegna, è un tipo molto interessante, una persona di confine, perché lui è ebreo, è cristiano, è gesuita ed è, insegna a Betlemme presso il seminario palestinese, no? E quindi già questo dice qualcosa. E allora lui raccontava che insegna Bibbia e alla fine dell'anno un seminarista palestinese gli ha detto: prof, posso dirle qualcosa? Ha detto: prego. Dice: guardi, non si arrabbi, ma io volevo dirle che dal suo corso ho capito che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Lasciamo stare poi le cose, però è interessante, no? E anche Paolo lo dice nella lettera ai Romani, polemizzando con coloro che dicevano: noi siamo veri giudei, eccetera, perché siamo circoncisi, eccetera, eccetera. Lui dirà che i veri circoncisi non sono quelli che hanno circonciso la carne, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore. E la circoncisione era un segno di appartenenza, per cui il cuore che appartiene a Dio. Allora c'è intanto una differenza, attenzione, una differenza non in termini di sentirsi superiori o eccetera, ma in termini di essere chiamati a una vocazione, a una relazione che sia quello che dicevamo prima, profetica. Cioè che Dio ama ogni uomo. E Dio lo dice in particolare nelle storie di alcuni uomini e donne che nell'incontro con Lui sperimentano qualcosa di quest'amore, sperimentano qualcosa di questa vita che si svolge nella speranza della vittoria sulla morte, e la loro vita parla. Perché è diversa? Perché è diversa? Attenzione, non diversa nel senso che appunto dovremmo rileggerci la lettera di Ogneto, no? Non perché facciamo cose diverse o perché abbiamo le cose nostre, no? Siamo tutti diversi. No, ma perché nel vivere insieme agli altri qualcuno che incontra dei cristiani dice: ma chi sono questi? Ma non in termini negativi, ma nei termini che c'è qualcuno che attraverso la loro vita dice qualcosa. Sarebbe bello, no? Che sempre più, senza tanti proclami o segni, ma la vita concreta e nella sua diversità parlasse di un bene, no? Parlasse di un... Quindi c'è una differenza. E quindi dice: lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. 42 mesi sono 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo è sempre, ricordate, 7 anni è il tempo pieno, 3 anni e mezzo è un tempo limitato, no, la metà. E allora... ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni, 3 anni e mezzo di nuovo. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. E avete in nota che in riferimento a Zaccaria 4:3 e poi a Daniele 7:25. Perché questi due testimoni, chi sono? Allora, con il riferimento a Zaccaria e a Daniele, probabilmente possono essere Giosuè e Zorobabele, ma attenzione, non Giosuè del braccio destro di Mosè, ma un altro Giosuè che con Zorobabele sono stati due, che noi troviamo poi nei libri di Esdra, di Neemia, due personaggi attivi in senso positivo nella restaurazione del popolo di Israele al ritorno dall'esilio di Babilonia. E, però poi ancora dice, se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada la pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli. Chi chiude il cielo è Elia. Ricordate Elia, primo re 17, comincia dicendo non pioverà fin quando che non sarò io ad annunciarlo, no? Chiude il cielo. E chi cambia l'acqua in sangue è Mosè. Ricordate una delle piaghe d'Egitto, che l'acqua divenne sangue, eccetera, no? Quindi probabilmente si fa riferimento a Elia e Mosè, la legge e i profeti. Però dice ancora, tutte le volte che lo vorranno, e quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. E per altri, questi due sono Pietro e Paolo, che al tempo di Giovanni sono stati uccisi, e così concorda tutta la tradizione cristiana anche la tradizione del loro martirio a Roma è molto forte, no? Noi non abbiamo, sapete, non abbiamo direttamente dei documenti o delle prove, però il fatto che non ci sono altre tradizioni che dicono è morto invece a, non so, in Spagna, ma che tutte quante le più antiche concordano lì, questo è un argomento per sostenere la fondatezza di queste tradizioni antiche. E che con la loro morte era stata una risonanza molto forte nella comunità cristiana, perché pensate, Pietro e Paolo, queste figure così forti, non ci sono state più dopo figure così. E allora la loro testimonianza, però vedete, sono stati uccisi, però hanno compiuto la testimonianza, la bestia li ha uccisi, però non può impedire che compiano la testimonianza, e quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro. Pensate ai martiri, no? Anche quelli dello scorso secolo, no? A coloro che sono stati uccisi, sì, ma hanno testimoniato fino alla fine, e la loro testimonianza è feconda. A volte anche i loro stessi carnefici sono stati toccati, e sicuramente le persone che hanno saputo dopo, no, questa fecondità di un seme che muore e morendo dà frutto. No? E questa grande città che è Roma, però poi è ogni grande città dove il potere dell'uomo si fa Dio a se stesso, no? In quel periodo Roma, però appunto Sodoma, l'Egitto, il faraone, no? Gerusalemme. E poi si chiama in tanti altri modi, adesso non so se si chiama New York, ma dato che c'è già il declino dell'impero americano, forse si chiama Pechino, forse si chiama Brasilia, non so, i nuovi poteri forti, no, che stanno venendo fuori, dove l'uomo pensa di avere in mano la storia. E lì uccide tutti quelli che testimoniano qualcos'altro, profetizzano qualcos'altro. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. erano il tormento degli abitanti della terra. Vediamo se riesco a trovarlo al volo, sì. Dice nella Sapienza, al capitolo 2 c'è una parte che viene intitolata La vita secondo gli empi, e a un certo punto si dice, versetto 12, capitolo 2, versetto 12: tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le trasgressioni contro l'educazione ricevuta, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo a vederlo. Vedete, laddove appunto c'è un giusto, nel senso di un testimone, anche una persona che cerca di vivere, questo diventa tormento per gli empi. C'è di tormento solo a vederlo, solo a vederlo. Tra l'altro qui gli abitanti, secondo un commentatore, lui dice che qui questa parola abitanti sarebbe da tradurre più esattamente occupanti, occupanti, cioè coloro che invadono, coloro che invadono, perché tu abiti la terra quando la abiti nella pace, nel potere, nella brama di possedere, tu occupi la terra, la invadi, ma non la abiti. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: salite quassù. E salirono al cielo in una nube mentre i loro nemici li guardavano. Allora questi profeti, che questo cogliere che sono nelle mani di Dio, no? Che come il Signore Gesù anch'essi partecipano della vittoria sulla morte. E in quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. Qui naturalmente sono immagini, cioè questo terremoto, di queste conseguenze, no? di queste forze distruttrici dentro l'uomo, però qui c'è una speranza che i superstiti si convertono, no? Cioè come la possibilità, no? Che di fronte a questi eventi e a queste situazioni poi qualcuno possa accogliere. Il secondo guai è passato ed ecco subito il terzo guai. Finiamo il capitolo. Il 7° angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro, al suo Cristo, e egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani seduti sui loro seggi al cospetto di Dio si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti e i santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. E ricordate che siamo in preghiera, che questa preghiera è a volte una preghiera corale ed è una liturgia, per cui qui c'è un inno. E allora, legato alla testimonianza, alla vocazione profetica che è testimonianza, questa vocazione che è profetica, che è testimonianza, fa accadere il regno. Il regno di Dio si fa presente dove c'è degli uomini e delle donne che rispondono attraverso la loro vita, la loro testimonianza, la vocazione profetica ricevuta. Cioè, perché testimoniano che l'unico re è il Signore. Cioè, in quest'epoca di servi, come dice una canzone di Battiato, e che è anche la nostra, di persone che si asserviscono ad altri per potere e che vendono la loro coscienza, no? Perché non l'ascoltano. Si asserviscono le logiche di partito, le logiche di gruppo di potere, le logiche, cioè, di cui anche la Chiesa non è che sia totalmente estranea a queste vicende. Allora, in queste logiche di servi, no? Il profeta cristiano è colui che dice no, cioè nel senso che non ha altro assoluto se non l'amore di Dio. Vedete, anche la partecipazione alla vita politica, no? Che poi ognuno elabora nella sua coscienza a partire da quello che crede, a partire da quello, e che quindi ci vede anche partecipare a diverse formazioni, eccetera. Però per noi cristiani noi dovremmo essere sempre persone scomode, perché noi seguiamo uno che si propone come leader nella misura in cui questo qui si comporta bene. Quando non si comporta bene, noi siamo i primi a dire noi non ci stiamo. Ma non sempre è così, non sempre è così, perché poi la gente si innamora del leader, perché poi la gente magari pensa di avere delle, no, che nonostante tutto ci va bene, che poi eccetera, eccetera. Allora il regno avviene, no, laddove i cristiani rispondono alla loro professione profetica, testimoniano, e alcuni al prezzo della loro vita, e lì il Signore regna. E allora ci fermiamo qui, l'ultimo versetto invece lo leggiamo la volta prossima. Comunque stiamo andando...